due ore mi hanno colpito tutti. La prima era che il Signore e Gesù imparò l'obbedienza
dalle cose che patì.
A me mi sembra una cosa.
Per obbedienza si intende di prestare ascolto, di avere fiducia.
Ma come mai Dio deve imparare l'obbedienza?
Perché lui stesso ha assunto la condizione umana. Cioè, dalla sua esperienza effettiva, anche nei momenti dolorosi di sofferenza, lui ha imparato anche allora ad avere fiducia, a dare ascolto, a obbedire. Obbedire non vuol dire dire sì a un ordine, ma vuol dire accondiscendere, prestare fiducia, prestare ascolto, dare ascolto, fidarsi. Ecco, anche delle cose che lui stesso ha sperimentato, ha sofferto, ha imparato, cioè pian piano appunto ha imparato a prestare fiducia a Dio in tutte le situazioni. Proprio nel momento in cui c'era il massimo della mia delinquenza, proprio allora lui ha espresso il massimo dell'amore.
Anche in questi, no? Lui l'ha istituita nel momento nel quale Giuda lo tradiva, sostanzialmente.
Sì. Cioè il Calvario è al tempo stesso il luogo della perfidia dell'uomo e il luogo del grande amore di Dio. Come ha fatto Gesù a avere del pelo sullo stomaco a dirmi di amare i miei amici? Mi ha detto, vedi, amare quelli che ti vogliono bene, anche i pagani fanno così, non ci vuole la fede o l'esperienza di Dio. Ma voi siate come vostro padre, che fa piovere e fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Gesù ti perdona non perché ti sei convertito, ma ti perdona perché tu ti converta. Cioè perdonandoti tu prendi coscienza e allora volgi lo sguardo verso colui che ti ha illuminato. Sì, infatti. Appunto che noi diciamo, se tu mi chiedi scusa ti perdono. Se tu la paghi con 10 anni di carcere, io poi ti assolvo, ti libero. Però prima devi espiare, devi pagare. O chiedendomi scusa, oppure facendo dei lavori forzati, oppure espiando in prigione il malfatto, il maltolto, il tuo malaffare. Dopo che hai espiato, hai pagato alla società, allora ti faccio uscire, ti libero. Chiaro? Non ti faccio nessun condono, perché tutta la pena che hai meritato la devi espiare. Nessun condono, nessun bonus. Chiaro? Cristo invece prima ti perdona. E questo perdono poi ti induce a conversione.
Quindi quello che il Papa ha voluto fare, Papa attuale, ha voluto fare con l'anno di misericordia, che è stato molto criticato.
Sì, diciamo che questo è il modo di procedere di Gesù. Poi occorre che io capisca che il suo perdono mi deve indurre a conversione. Perché se dico, mi hai dato la mancia anche se io non me la meritavo, ho dovuto spenderla. Tanto domani quando sono senza soldi mi dai ancora un'altra mancia, babbeo che non sei altro, se uno si comporta così non è chiaro che sta approfittando della misericordia di Dio. La sua misericordia non è incentivo alla tua conversione, ma è un alibi perché tu permani nella tua disonestà e nella tua irresponsabilità. Tanto paga pantalone.
No, non è gratitudine.
Insomma, è molto delicato il processo, eh?
Ma il suo perdono va oltre perché giustifica.
Sì, 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 chiaro. Cioè, perdona, cioè, perdono vuol dire guarigione, vuol dire salvezza. E dunque giustificazione, appari giusto agli occhi di Dio.
Nel secondo capitolo del diritto e castigo di Dostoevskij.
Però rimaniamo sul tema, altrimenti. Sì, comunque.
E Gesù giustifica questi diciamo, frequentatori dell'osteria che avevano fatto il tipico volo. Semplicemente perché dice non hanno mai pensato di essere lì. Loro cosa fanno con questa giustificazione? Si inginocchiano, capiscono, si commuovono, piangono e dicono padre, venga il tuo regno.
Sì, appunto, è il caso, insomma, e anche il centurione non ha fatto nessun processo di fede, non è mai stato discepolo, non ha mai ascoltato il Vangelo, Gesù, eccetera. Però sente le cose, vede le cose che accadono. E queste cose che accadono e che lui assimila, poi lo conducono a percepire di Gesù una verità particolare. Che lui ha conosciuto questa verità non grazie a un processo di formazione, di educazione, ma grazie proprio al fatto che lui ha contemplato, ha visto l'accaduto. Si è lasciato appunto trasformare dagli eventi successi. Ha letto i segni dei tempi.
Cioè, era testimone con la T maiuscola di Gesù.
Ah sì, sì. Il martire, cioè il testimone per eccellenza, è Cristo, certo. Chi vede me vede il Padre. Io sono la verità del Padre. Le cose che io dico non le dico da me stesso, ma è il Padre che così parla in me. Dunque io dico il vero perché dico la parola del Padre. Io sono la parola fatta carne. E non soltanto dico alcune verità, io sono la verità. Io sono realmente ciò che è Dio. Dipende da come vivi il sacramento. Perché il sacramento della confessione, meglio chiamato della penitenza o della riconciliazione, eccetera, presuppone tutto un processo. A monte c'è la parola di Dio. Secondo passo c'è il cammino di ritorno, il cammino di conversione, le opere di conversione. Il figlio che ritorna alla casa paterna. Poi c'è il riconoscimento del tuo peccato e riconoscimento della sua misericordia. Poi c'è l'assoluzione, l'abbraccio del Padre. Però il figlio viene abbracciato dal Padre dopo che ha fatto memoria: in casa di mio Padre anche i servi mangiano pane in abbondanza. È da 10 anni che io vivo qui all'estero, gozzovigliando, e non penso minimamente a Dio. Ma adesso che sono sul lastrico e provo vergogna per me stesso, penso a Dio. Pensa, in casa di mio Padre anche i servi sono rispettati, vivono bene, hanno pane in abbondanza. Allora, ecco la decisione di cambiare vita: mi alzerò e andrò da mio Padre. Guarda che ci sono circa 200 chilometri, impiegherai 4-5 mesi di cammino, e non sempre il sentiero è semplice. Non ti portano in taxi, o in EasyJet, ci vai a piedi. Il cammino di conversione è faticoso ed è prolungato. Quando poi ti incontri con tuo Padre, tu riconosci ciò che avevi già scoperto mentre là in mezzo ai maiali: io ho peccato contro il cielo e contro di te. Abbi misericordia. E il Padre ti interrompe la confessione e subito ti abbraccia, ti perdona. Ma ti perdona dopo che tu hai fatto memoria di Lui. Dunque, ti sei deciso, scelta, una scelta la conversione, non è un'imposizione. Ti sei deciso di cambiare vita, di alzarti e andare verso il Padre. Hai fatto un cammino verso il Padre. In due fanno il cammino: il figlio che cammina verso il Padre e il Padre che cammina verso il figlio. Il sacramento del perdono nasce come risultante dell'incontro di due cammini: l'apporto dal figlio, l'apporto dall'uomo che si converte, ha fiducia in Dio, ritorna dal Padre, e l'apporto del Padre. Chi è che fa che cosa? L'uomo è colui che cambia vita, si converte, si riavvicina al Padre. E il Padre è colui, soltanto lui lo può fare, che ti riconcilia, ti perdona, ti giustifica, ti santifica. Lui solo è il santo, lui solo può santificare, cioè comunicare la sua santità, la sua vita divina a te. Che dunque da uomo che vivi secondo il secolo, secondo il mondo, poi diventa un uomo che vive secondo Dio, della vita di Dio, e dunque in comunione con Dio. Perciò a me cambia di vita. Ma se io vado a confessarmi entrando alle 3 in chiesa, poi correndo alle 3 e un minuto in confessionale, il padre è già pronto a confessarmi, eccetera, dico i miei peccati, che sono ancora quelli di 20 anni fa, e poi ricevo la soluzione. Che processo ho vissuto io? Che cammino di riscoperta, di ritorno, di cambiamento ho vissuto? Ho vissuto un gesto magico. Ammesso che la confessione, e non lo è, sia un gesto magico. Perché non basta che tu dica i peccati e che l'altro faccia così, scandendo le sillabe, ego ti absolvo, perché scatti la magia. Ci vuole un effettivo conversione e un effettivo abbandono al Padre. E la confessione che noi diciamo è il segno di una presa di coscienza e di un cammino di cambiamento. Perché se uno che si ritiene sporco, cioè se uno si ritiene sporco, peccatore, non ama rimanere nello sporco. capisci? Una piccola doccia se la fa subito, almeno per togliere il lezzo che si porta addosso. È quella conversione, che è già un inizio di perdono, è già un inizio, perché l'uomo si converte perché Dio sta già trasformando, guarendo il suo male per portarlo poi a piena guarigione.
C'è tempo per una domanda ancora?
Sì.
Venerdì scorso con i nazionalisti hanno chiesto delle informazioni sulla confessione. Casualmente probabilmente parlando di
ha chiesto informazioni sulle confessioni.
E loro mi hanno detto, ma ti pare, cioè, se io vado a confessarmi e non confesso un peccato, è valida la confessione oppure no? Allora, se te lo sei dimenticato, è valido. Ma è perdonato anche quel peccato? Sì, perché ti sei dimenticato. Però la prossima volta tu lo dirai, ma se io non lo dico per vergogna, allora vedo che non vai a confessare, perché in questo caso... Ma ecco, ma i ragazzi di adesso... Non confessano.
Ti ripeto, la confessione va capita bene, perché poi ridiventa un sacramento rispettabile e apprezzabile. Il Concilio di Trento ha detto, appunto schematicamente, che la confessione è esigita, occorre confessarsi dei peccati prima di ricevere la soluzione o per ricevere la soluzione. E la confessione deve essere completa, sincera e circostanziata. E dunque, confessando tutti i peccati che ho presenti alla mente dopo un adeguato esame di coscienza. Per cui i peccati che io non ricordo o che non so se erano peccati o non peccati, non sono oggetto di confessione. Non posso confessare una cosa che non ricordo, ne posso confessare come peccato una cosa che non so nemmeno se era peccato. Ecco, così disse in poche parole, ma il discorso sulla confessione merita ore e ore e ore di catechesi, anche perché se noi riduciamo la confessione a solo dire tutti i peccati che ho commesso e di cui sono consapevole e poi la riduco alla soluzione del prete, io compio un gesto magico. Se qui dentro non c'è tutto un processo di conversione, un cambiamento del cuore, io sono guarito per modo di dire. Se la cura non ha fatto effetto, io non posso tenere per buono il verdetto sei guarito, perché hai fatto la cura, ma la cura non ha fatto effetto.
Difatti io l'ho detto che...
Chiudiamo, perché adesso devo andare.
È importante che qui dentro
è appunto...